Milano, Italia, venerdì 15 novembre 2019. Io sono Ilaria, sono una donna, sono italiana e ho avuto giustizia.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 7 minuti e eccoci qua la puntata del venerdì. Buongiorno ascoltatori, il demone del tardi, Radio Popolare, Popolare Network. E una promessa è una promessa, ma la promessa è un impegno grande e spesso difficile da mantenere. Ci si fanno promesse reciproche di fronte all'amore che si dissolve, ti prometto che ce la faremo. Si fanno promesse a chi si è ammalato e sta soffrendo, ti prometto che andrà tutto bene. E intanto, mentre le pronunciamo, le promesse, lo sappiamo che non è così, che le cose andranno probabilmente storte e che la nostra promessa fa parte di quel rituale della rassicurazione che ci aiuta a non cedere all'angoscia. È difficile mantenere le promesse, almeno quelle grandi, quelle importanti, è maledettamente difficile. Mantenere le promesse è uno sport estremo, ci vuole forza, ci vuole coraggio, determinazione e ci vuole amore, tanto. Soprattutto se la promessa è una promessa di verità e giustizia. Soprattutto se per mantenerla, quella promessa, devi tirar giù un muro di omissioni, di bugie, di solidarietà omertosa. Ilaria Cucchi aveva promesso al fratello, steso sul tavolo dell'obitorio, che non sarebbe finita lì, che la verità gli sarebbe stata restituita, che un giorno avrebbe riposato in pace. E quel giorno è arrivato. Ci sono voluti 12 anni, ma quel giorno è adesso e non possiamo fare altro che dire grazie a questa donna per aver dato un senso alla parola giustizia, per aver reso questo paese un pochino più civile. Io sono Ilaria, sono una donna, sono italiana e ho avuto giustizia.
Good morning. Good morning.
E E il buongiorno, il good morning di questa mattina è naturalmente a tutti voi ascoltatori, ma soprattutto a lei, a Ilaria Cucchi, e speriamo che questa notte abbia davvero dormito un bel sonno di quelli attesi da 12 anni, 12 anni per la verità, 12 anni per una sentenza che alla fine ha scagionato degli innocenti accusati ingiustamente, l'epilessia, la malnutrizione, le scale. Ecco, la famiglia Cucchi ha dovuto sopportare anche tutto questo e ora che la verità è arrivata si attendeva perlomeno la decenza del chiedere scusa, ma non chiede scusa Giovanardi, non chiede scusa Gasparri, non chiede scusa La Russa, non chiede scusa nemmeno Tonelli, ex segretario del sindacato autonomo di polizia, diventato deputato leghista nel frattempo per meriti sul campo, e a non chiedere scusa non chiede scusa nemmeno Matteo Salvini, che ieri sera era al Paladozza. Salvini che aveva detto che il post in cui Ilaria Cucchi tornava a chiedere giustizia gli faceva schifo. E allora ieri sera gliel'hanno chiesto a Salvini: non è arrivato il momento di chiedere scusa?
Senatore, è arrivata la sentenza di condanna per i carabinieri che hanno ucciso Stefano Cucchi. Lei si sente finalmente di chiedere scusa alla famiglia dopo tutti questi anni e dopo quello che ha detto
dei Cucchi? Io ho detto qualcuno, mi fa dubbio.
No, ma lei ha, come dire, attaccato la sorella più volte. La sorella ha chiesto delle scuse da lei.
Io ho invitato dopo la sorella al Viminale. Io ho invitato la sorella al Viminale. In Italia chi sbaglia paga. Punto. Però non posso chiedere scusa per eventuali errori altrui, mi permetta.
Per aver detto non credo che i carabinieri si divertano a pestare la gente, a quanto pare, forse non per divertimento, ma il pestaggio c'è stato e ha provocato la morte di Cucchi. Lei chiede scusa per...
Se qualcuno l'ha
questo l'ha detto lei.
Se qualcuno l'ha fatto ha sbagliato e pagherà.
Si sente dove...
Ma io mi scusi, devo chiedere scusa anche per chi nello zona, se vuole chiedo scusa.
Senta, cosa
no, io ripeto tutto quello che ho detto.
Aver candidato Tonelli, che è uno che ha detto che Cucchi era morto per la vita dissoluta che faceva, è il suo deputato Tonelli oggi.
Sono vicinissimo alla famiglia, la sorella l'ho invitata al Viminale, se qualcuno ha usato violenza ha sbagliato e pagherà. Questo testimonia che la droga fa male, sempre e comunque. E io combatto la droga in ogni piazza.
Ma che c'entra? Mica è morto per la droga, comunque è morto per le botte.
Sto dicendo che condanno e sono vicino. Per quello che mi riguarda, da senatore e da papà, combatterò la droga in ogni angolo d'Italia.
Questo col pestaggio,
ma lo posso dire? Ma posso dire che sono contro ogni genere di spaccio di droga?
Ma perché lo dice in relazione alla vicenda Cucchi?
Se a lei non piace quello che...
Perché lo dice in relazione alla vicenda Cucchi, su cui oggi c'è una sentenza che dice che è morto per le botte, non per...
Ma ha sentito cosa ho risposto?
Sì, però non capisco il collegamento.
Allora si vede che sono io a non spiegarmi, lo faccio lentamente. Se qualcuno ha sbagliato paga, in divisa o non in divisa. La sorella l'avrei incontrata e la incontrerei volentieri. Punto a capo. Frase numero 2. Sono contro lo spaccio di droga sempre e comunque. Punto. Ok? Posso dirlo? Che sono contro lo spaccio di droga sempre e comunque o le dà fastidio?
Fastidio. Sembra che lei giustifichi in qualche modo, però così, se no.
Ecco, quello che avete sentito è lo scambio di battute che è andato in onda ieri sera al Paladozza, da una parte un cronista di Fanpage, dall'altra appunto Matteo Salvini, che tutto quello che aveva da dire sul caso Cucchi dopo la sentenza lo ha detto lentamente. Ciò che ho da dire è che la droga fa sempre male. E sì, caro Matteo, dovresti proprio pensare di smettere.
Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My bossa Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah.
Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same.
Good morning,
na, 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 na.
Good morning.
E allora ancora una volta good morning alle 8:14 minuti qui al Demone del Tardi. È una giornata bella importante in virtù del senso di giustizia, che tutti quanti ci sentiamo un po' addosso come un cappotto caldo dopo che è arrivata la sentenza del caso Cucchi. Ma attenzione, attenzione, perché è una giornata di svolta importantissima per quanto riguarda il futuro politico del paese. Probabilmente ieri sera attorno all'ora di cena eravate distratti, eravate in altre faccende affaccendati e avete mancato il vostro appuntamento con la storia. Eppure la storia è andata in scena a reti unificate su tutte le reti Mediaset. 30 secondi destinati a cambiare il destino del paese, il paese che probabilmente, fortunatamente, forse è a una svolta e che può guardare al futuro con maggiore serenità, perché ieri sera alle 21 a reti unificate sulle reti Mediaset è andato in onda questo annuncio.
Buonasera a tutti gli italiani. Ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della famiglia reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l'eleganza di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. Guidata da un forte senso del dovere, la famiglia reale si pone l'obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti. I reali stanno tornando.
I reali stanno tornando, e attenzione ascoltatori, perché non si tratta di un fake. Azioniamo il solito disclaimer, bip bip bip, tutto vero, tutto reale. Ore 21 lo aveva preannunciato su Twitter Emanuele Filiberto di Savoia, ha annunciato in un blocco pubblicitario in 30 secondi che i reali stanno tornando e che soprattutto si sono a disposizione per prendere la guida del paese. 30 secondi di spot tra quello del tonno e poltrone e sofà, e infatti Emanuele Filiberto stava seduto su una poltrona regale che probabilmente avevano realizzato proprio gli artigiani della qualità. Visto che probabilmente avete pensato fosse un fake, risentiamolo un secondo.
Buonasera a tutti gli italiani. Ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della famiglia reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l'eleganza di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. Guidata da un forte senso del dovere, la famiglia reale si pone l'obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti. I reali stanno tornando.
I reali stanno tornando. Oh, è arrivato il momento di tornare a guardare il futuro con rinnovato ottimismo e soprattutto con l'eleganza che mancava. Emanuele Filiberto si candida alla guida del paese. Ma chi è Emanuele Filiberto? Forse vale la pena di ripercorrere la sua biografia. Emanuele Filiberto di Savoia, il cui nome completo è Emanuele Filiberto Umberto Rezza Ciro René Maria di Savoia, nasce a Ginevra il 22 giugno 1972. Dopo il diploma frequenta la facoltà di scienze economiche dell'Università di Ginevra, ma purtroppo non termina gli studi. Grazie al padre inizia a svolgere la professione di trader e di consulente finanziario presso una società privata, ma poi sceglie la televisione. Nel 95 è ospite fisso di quelli che è il calcio, però in collegamento esterno, perché ancora, come sapete, sta in esilio. Nel 2002 prende parte a uno spot pubblicitario della Sacla. Nel 2008 è membro della giuria del Ballo delle Debuttanti. Nel 2009 partecipa come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le Stelle in coppia con la maestra di ballo Natalia Titova, e come Carlo Magno contro i Saraceni vince. Nel 2010 conduce con Pupo e Valeria Marini il talent show I Raccomandati, e sempre con Pupo e con il tenore Luca Canonici partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Italia Amore Mio, scritta di suo pugno, immagino con la penna d'oca su una pergamena al lume di candela. Che succede? Che il trio viene fischiato dalla platea del teatro Ariston e la canzone è la prima ad essere eliminata dalla gara, ma la volontà del popolo è più forte e il televoto non solo li ripesca, ma li porta addirittura in finale, facendoli ascendere al secondo posto. Negli anni a seguire si possono citare una conduzione di Miss Italia con Milly Carlucci, una partecipazione all'Isola dei Famosi, un ruolo di rango in Natale a Cortina accanto a Christian De Sica. In effetti Savoia sono un po' i boldi della nobiltà. E ancora Pechino Express, un ruolo da inviato in Congo insieme a Paola Barale, e fino alla recente partecipazione ad Amici Celebrities, in cui si è reso protagonista del vilipendio del cadavere di Gaber interpretando una sua canzone. Insomma, un profilo alto, un curriculum importante e una naturale inclinazione alla politica. Infatti Emanuele Filiberto nel 2005 ha fondato il movimento d'opinione Valori e Futuro, e alle elezioni politiche del 2008 con Valori e Futuro si candida alla Camera dei Deputati per la circoscrizione estera Europa. Tra i collaboratori del suo progetto politico vi erano anche Enrico Giuliano, presente sulla lista nera degli italiani con il conto corrente in Liechtenstein e sotto inchiesta per truffa ai danni dello Stato, ma poi va detto prosciolto. C'era Lucio Barresi, noto alle cronache per lo scandalo di Vallettopoli, e c'era Mariano Turrisi, arrestato per mafia il 22 ottobre del 2007. Insomma, un team ambizioso e vincente, ma purtroppo Valori e Futuro con Emanuele Filiberto prende inopinatamente solo lo 0,4% e si classifica come ultimo partito in assoluto in ordine di preferenze. Ma Emanuele Filiberto non si arrende. Il 28 aprile 2009 presenta la sua candidatura per le elezioni europee nella fila dell'UDC, addirittura terzo in lista dietro Magdi Allam e Luca Volonté. Anche questa volta però, pur raccogliendo 22.000 preferenze, non ce la fa e non viene eletto. Ma ciò che veramente impressiona nella carriera di Emanuele Filiberto sono le onorificenze e i titoli di cui si fregia. Innanzitutto le onorificenze del casato: è cavaliere dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, cavaliere dell'Ordine al Merito Civile di Savoia, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito di Savoia. Tutte onorificenze conferitegli dal padre, ma non si può pensare al nepotismo perché vanta anche grandissime onorificenze straniere. Cavaliere d'onore e devozione del sovrano militare ospedaliero dell'Ordine di Malta, balicavaliere di Gran Croce di Giustizia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, cavaliere dell'Ordine dei Petrovic Niegos, cavaliere dell'Ordine di San Pietro di Cettigne, cavaliere ufficiale dell'Ordine di San Carlo, pare uno di quegli elenchi di Fantozzi, ma a colpire sono soprattutto le ultime due onorificenze, perché Emanuele Filiberto è collare dell'Ordine Reale del Tamburo per regio decreto del re Kigeli V del Ruanda, ed è anche colonnello del Kentucky. Ma come si fa a non credere in un uomo che è stato nominato membro dell'Ordine del Tamburo dal re del Ruanda e che è contemporaneamente colonnello del Kentucky? Cacciamo immediatamente Zingaretti, facciamo subito Emanuele Filiberto segretario del PD, anzi facciamo una scissione a sinistra e nasca qui ora comunisti bonghisti per i Savoia, e poi si torni subito a votare. Tra l'altro, professor Di Stefano, ha visto che Emanuele Filiberto c'aveva anche lui il movimento Valori e Futuro? E a proposito di teste coronate dell'economia e della finanza, eccolo qua, l'Emanuele Filiberto, no, del giorno delle locuste. No. Ma non si schernisca,
ma
abbandoni l'understatement,
ma
non lo faccia.
Non lo faccio.
Buongiorno, professor Di Stefano,
buongiorno.
Come fa?
Buongiorno.
Come fa? Come sta?
Bene, sto bene, sto benissimo.
Vuole fare anche lei un annuncio di 30 secondi a reti unificate?
No.
Per prendere in mano le
in quanto
ad eleganza non ha nulla da invidiare, Emanuele Filiberto.
No, guardi, proprio preferirei di non parlarne.
Cosa fa? Mi dà del lei improvvisamente, sì, per prendere le distanze?
Sì, per prendere le distanze in tutti i sensi.
Intanto il professor Di Stefano non impugna lo scettro come Emanuele Filiberto, ma più prosaicamente impugna, come fa sempre, il Sole 24 Ore. Come mai?
Per segnalare l'apertura del Sole 24 Ore, Mittal spegne l'Ilva, balzo dello spread, perché non è l'unico quotidiano oggi, ma è quello che dedica maggiore spazio alle ripercussioni delle tensioni relative alla vicenda di Taranto sul andamento dello spread, che è volato a 178 punti, siamo al livello più alto in assoluto da quando si è insediato il Conte 2. In realtà se si vuole guardare bene alle ragioni di questo balzo appunto dello spread, probabilmente non bisogna guardare solo a Taranto ma a Berlino, perché ieri sono arrivati i dati sul PIL tedesco. A sorpresa la Germania ha evitato la recessione che era data quasi per certa dallo stesso governo, con una crescita nel terzo trimestre del prodotto interno lordo dello 0,1%, crescita legata soprattutto ai consumi interni e alla spesa del governo, alla spesa pubblica. Quindi questo segnale fa da contraltare invece alla recessione tecnica italiana, che di spesa pubblica non può fare affidamento, e quindi evidentemente ha immediatamente avuto ripercussioni sul rischio Italia in termini di spread.
Emanuele Filiberto ci aveva messo 30 secondi ad annunciare una cosa cruciale, fondamentale, storica, come il ritorno dei Savoia alla guida del paese. Lei ci ha messo un minuto e mezzo per fare un teaser che dopo ritroveremo poi in ulteriormente, come dire, approfondito e sviluppato all'interno del giorno delle locuste. A Berlino però ci è arrivato anche Elon Musk. Con la...
Esattamente,
parliamo anche di quello.
Elon Musk, parleremo di quello, della crisi di Daimler che ha annunciato licenziamenti e tagli molto pesanti per la conversione all'elettrico, ma anche di cosa c'è di nascosto nella fusione FCA-PSA, cioè Fiat-Peugeot.
Intanto, prima che se ne vada, le consegno ufficialmente Internazionale di oggi. So che le interessa perché la copertina è i padroni del clima, banche, assicurazioni, fondi di investimento. Ecco chi potrebbe fermare la crisi climatica se solo volesse. Ecco, nel corso di una commovente cerimonia le do il giornale, ma non se ne vada perché a proposito di clima oggi c'è uno scoop pazzesco di Libero a pagina 4, perché i climatologi di Libero hanno scoperto che la scienza mente. Non c'è nessun cambiamento climatico, perché Libero ha scovato un quadro dell'Ottocento, un dipinto dell'artista veneziano Vincenzo Chilone, che raffigura Piazza San Marco allagata, a dimostrazione che già nell'Ottocento le maree erano come quelle di oggi.
Assolutamente.
Alla faccia sua, ha visto, il climatologo di Libero.
Climate crisis, assolutamente.
Professor Di Stefano, la saluto, vada a rifiatare, anche perché noi siamo arrivati ormai praticamente alla fine di questa puntata del Demone del Tardi, e quindi ci ritroviamo tra poco con il giorno delle locuste. Intanto, ascoltatori che ve ne andate alle 8:30, good morning, buona giornata, vi lascio con i Verve, ciao.
up and watch my people going.